What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Eccoci ancora una volta con Colpo da 90. Io sono Alessandro Eremiti e questo è il viaggio negli acquisti più belli negli anni d'oro della Serie A, gli anni 90. Un viaggio voluto da Marco Deiana. Marco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Non possono mancare i nostri compagni di avventura. Lui, che fino a un po' di tempo fa non sapeva di che cosa stavamo parlando e adesso invece inizia a capire un po' di più. Ce ne andiamo via dal bianco e nero. Buon pomeriggio, Andrea, gigante.
Ciao Ale, ciao a tutti.
E non possiamo non dare il benvenuto alla sua saggezza, alla sua sapienza, Matteo Baldini. Ciao Matte, come stai?
Ciao Ale, ciao a tutti.
Adesso siamo nel 1996. Ci siamo tutti?
Ci siamo.
E a
ci
Parma siamo. Arriva da River Plate.
Yes.
Un calciatore, un attaccante che ha fatto poi sognare la Serie A con tantissime maglie, no? Diciamo che queste sette, di queste sette sorelle ne ha girate quattro.
Sì.
Arriva Hernán Crespo. Parto qui, lasciatemi partire da Marco, che so che quando si parla di Hernán Crespo ha sempre un brividino. Se ti dico Hernán Crespo, qual è la cosa che ti viene in mente?
Ti direi l'eleganza nelle giocate e nel saper fare robe acrobatiche. Questa è la prima cosa che mi viene in mente pensando a Crespo.
Andre, tu Crespo lo hai vissuto, lo hai sentito sulla pelle?
Sì, l'ho vissuto anche, ne ho un ricordo, cioè forse è il primo giocatore di cui ho un ricordo abbastanza nitido. Chiaro, non posso ricordarmi il Crespo dei primi anni 2000, però quando è andato al Genoa e quando è tornato al Parma me lo ricordo in maniera molto, molto chiara. E ricordo anche che quando andò al Genoa pensai anche qualcosa tipo cosa deve fare più questo vecchiaccio. Eppure è stato uno di quegli attaccanti che mi ha dimostrato che anche, cioè, che quando è il gol nel sangue non importa l'età.
Matte, per te cosa significa Hernán Crespo?
Secondo me Andrea, quando dice gol nel sangue, dice la cosa giusta, perché a me mi dà proprio quella sensazione lì, cioè un qualcosa che ho sempre associato a Crespo è il senso del gol, il riuscire a farsi trovare nel momento giusto, al posto giusto, di saper anticipare il movimento del pallone e del difensore, saper dove infilarsi. Secondo me sono qualità che è sempre riuscito a migliorare. E poi se uno pensa che lui è arrivato in Italia già diciamo fresco di Copa Libertadores, con tanto di doppietta, quindi era già un giocatore che in Argentina stava facendo la differenza da giovanissimo. Però poi secondo me sul discorso chiuso del gol, sul diventare più furbo, sul diventare qualcosa gli ha permesso di segnare tanto anche in Italia, gli ha permesso poi di imporsi in quel tipo di Serie A dove comunque non era così semplice segnare, cioè beffare i difensori nel modo in cui lo faceva lui, con quella furbizia, con quel modo di anticiparli.
Mi lasciate raccontare con le parole di Tommaso Gianni dell'Ultimo Uomo che cosa significava Crespo? Certo. Increduli sono tutti, per come pare inarrestabile, questo giovane attaccante che sintetizza caratteristiche consolidatamente slegate nei giocatori di punta. Massiccio e insieme agile, potente ma svelto, fisico ma mobilissimo, di una modernità a cui gli anni 90 e il 900 non sono abituati. Nell'immaginario sono pochi gli attaccanti degli ultimi anni che vengono collegati al gol con questa inesorabilità. Crespo spiegava di lavorare tutta la settimana e tutta la partita per arrivare pronto al momento di segnare, alla situazione determinante, così la chiamava. Spiegava che di occasioni non ce ne sono tante, perciò raggiungere l'obiettivo è straordinario, gratificante. Possiamo aggiungere che Hernán Crespo, in una parola sola, è il gol.
Assolutamente.
Sì. In tutti i modi, lo abbiamo visto,
di l'abbiamo tacco, visto in tutti al modi. Volo, di sì. Testa, di rapina, in ogni modo.
Considerando sì. Anche che spesso ha dovuto convivere con altri attaccanti forse più gettonati, penso a Batistuta in nazionale, o all'Inter c'era Ibrahimovic, mi pare, o Shevchenko al Milan, quindi quando fai gol, quando hai anche un altro attaccante più prima donna e tanto di cappello.
Ma sai, vedendolo, no? Ma nel suo prime chiaramente era l'attaccante, insomma, quando la Lazio compra Crespo, e qui siamo un pochino più avanti, no? Iniziano gli anni 2000, la Lazio fa il colpo scudetto, no? Vince lo scudetto e nell'estate del 2000 si assicura Hernán Crespo, è un colpo da 110 miliardi. Quindi andava a sostituire Cristian Vieri, nel senso si voleva rilanciare, ok, io vendo questo a 90 ma compro quest'altro a 110. Poi nel corso della sua carriera a Parma è dove secondo me si è messo in mostra, no? Dove ha fatto innamorare tutta l'Italia. La Lazio è stato il passaggio che lo consacra a livello forse internazionale, a livello monetario, se vogliamo dirla così, però è forse stata la parentesi in cui non è che abbia brillato come dovuto, no? Perché poi invece va all'Inter, va al Milan, ritorna all'Inter, nel mezzo c'è la parentesi Chelsea, però si è fatto vedere, si è messo in mostra. All'Inter chiaramente non aveva un ruolo di primo piano, però poi quando c'era bisogno di sbrogliare la situazione ci si affidava a Crespo. Tutti gli allenatori si affidavano a Crespo. Il Milan va in finale di Champions League, quella contro a Istanbul, il sì. Liverpool, e si affida a Crespo. Insomma, il gol che lui fa sembra facile, però abbiamo tutti negli occhi, no, la giocata di Kaká, il passaggio che taglia la difesa, però poi lui con un tocco fa uno screening della porta e sceglie la situazione, e sembra un pochino rispecchiare le parole che abbiamo letto poco fa, no?
Sì.
Prepararsi per quel momento.
Sì, poi secondo me c'è anche una capacità di reggere la pressione che è collegato anche a quello che si diceva prima, cioè la convivenza con altri attaccanti forti e il vivere un certo periodo della Serie A. Saper sostenere la pressione, saper sostenere il fatto di non essere necessariamente la prima donna, di dover comunque sgomitare, qualcosa gli è servito a Parma, nonostante fosse poi alla fine uno dei più importanti, anche se comunque era un Parma con una struttura già da anni importante, però anche lì ha dovuto lottare prima di diventare Crespo in Italia. Cioè non è stato qualcosa di immediato, e secondo me poi l'ha saputo far fruttare anche poi a Milano, insomma, nell'Inter, quando ci ha avuto anche altri concorrenti importanti.
Soprattutto segnava nelle partite contro squadre forti. Io mi ricordo col Parma fece gol di tacco alla Juve, se non ricordo male, sì. Ma anche un gol l'1-1 con il Parma in 9, se non sbaglio, al Tardini, dove puntò il difensore, si portò la palla sul sinistro e col diagonale fece, se non sbaglio, l'1-1 tenendo a galla il Parma nella lotta scudetto con la Juve, anche se quel pareggio forse non era, cioè il Parma avrebbe avuto bisogno di vincere quella partita per agganciare la Juve, però cioè, con il Parma in 9, cioè, si è caricato la squadra sulle spalle con una giocata ce l'ha portata almeno al pareggio.
Sì, tornando, no, al gol di tacco al Delle Alpi, no? Anni 90, forse la vittoria in casa della Juve faceva ancora più scalpore rispetto a oggi, no? Si andava a vincere in casa della Juventus. Farlo come fecero quella sera, non so se vinsero 4-2 o 4-1, addirittura suggellare la vittoria con gol di tacco, fu qualche cosa incredibile. Qual è il vostro ricordo di Hernán Crespo, Marco?
Ah, per me la giocata con il tacco, perché per me quando da ragazzo, quando si giocava con gli amici, appunto, comunque anche nelle squadre, quando si faceva il gol di tacco era il gol alla Crespo. Quindi i gol di tacco di Crespo rimangono incollati nella testa. Però anche la giocata che ho spiegato poco fa, quella dell'1-1, se non ricordo male, dove punta un difensore e poi quel diagonale di sinistro, oltretutto, sopra il portiere della Juve, un ricordo che ho del Valdanito.
Andre, tu?
Di Crespo, chiaro, io posso avere dei ricordi abbastanza recenti, non risalenti alla fine degli anni 90, e ricordo che è stata una delle prime volte che persi male al fantacalcio, cioè perché stavo nel Parma, mi pare, e fece qualche gol, e fu una giornata in cui andai malissimo, e in più si aggiunse anche un gol di Crespo, e quindi non potevo non ricordarmi di questo fatto qui.
Quindi è un ricordo negativo di Crespo.
Sì, purtroppo sì.
Ci sta.
Tu, Matte?
Ma no, io sicuramente lo associo tanto a quel Parma lì, che comunque, come dicevi te, Ale, fece innamorare l'Italia. Se uno ci pensa, come realtà provinciale ha raggiunto qualcosa che, anche rispetto a tante favole di cui si parla, no? A tante realtà interessanti, però è un qualcosa di paranormale, cioè un qualcosa, anche se poi certo dietro c'è tutta una realtà economica diversa da quelle di altre favole calcistiche, con anche conseguenze diverse, però chiaramente vai a rivedere cosa ha vinto il Parma in quegli anni 90, e anche in realtà non tanto provinciali invidiano quello status che avevano raggiunto, quel tipo di campione che avevano, e quindi già prima di Crespo, ma poi è continuata per la tradizione, sicuramente è una squadra che è riuscita, quindi questo ricordo qui, una squadra che è riuscita anche a far innamorare persone di altre parti d'Italia che mai avrebbero pensato probabilmente di andare a seguire il Parma in senso assoluto, però effettivamente. E una cosa che mi ha sorpreso, invece non mi ricordavo, è quanto avesse poi stentato inizialmente. Questa cosa io non me la ricordavo.
Era a marzo, se non ricordo male, esatto. A marzo aveva fatto un gol, forse neanche uno.
Sì, mi ha impressionato proprio questa cosa qui, cioè che non aveva segnato mai, anche con la complicità, diciamo, di problemi fisici, ma ce l'ho continuato a metterlo in campo, e poi ne ha fatti tipo 13
in doppia cifra.
Esatto, quindi non mi ricordavo questo doppio volto, quindi questa difficoltà iniziale e l'abnegazione, sì.
Beh, non proprio mai, insomma, il mio ricordo...
No, non proprio mai.
Esatto, il mio ricordo di Hernán Crespo, il mio primo ricordo di Hernán Crespo sono le lacrime allo stadio, no? Praticamente Roma-Parma finisce 0-1 con gol di rovesciata, se non sbaglio, di Hernán Crespo, e io ero convinto che la Roma non potesse perdere in casa. Cioè, avevo iniziato, era la mia prima stagione, avevo iniziato a guardare il calcio, dico, vabbè, ma stiamo andando in casa... ci sono tutti i nostri tifosi, la Roma vince per forza, fino a che eravamo andati più di qualche volta con mio padre, insomma, quell'anno, no? Non era un anno brillante per la Roma, la prima stagione a 96-97, poi l'anno successivo arrivò Zeman, quindi dopo, diciamo, anni di torpore arrivò il bel gioco, però la Roma 96-97 non era una grandissima squadra, e perse con questo Parma, con gol di Hernán Crespo. In realtà si è visto più partite, insomma, vidi anche un Roma-Inter, credo 2006-2007, finì 0-1, gol di Hernán Crespo di testa, insomma. Quindi diciamo che Crespo l'ho visto segnare un sacco di volte contro la mia squadra, ma nonostante questo era quel calciatore che dici quanto mi piacerebbe, no? Quanto mi piacerebbe vederlo giocare, no? Nella mia squadra, chiaramente poi andò alla Lazio, quindi insomma capì che le cose, insomma, era un'ipotesi parecchio improbabile da quel momento in poi, per quanto credo che almeno giornalisticamente parlando è stato accostato più volte alla Roma nella sua carriera. Però un'altra cosa, per esempio, che mi impressionava, agganciandomi al discorso di Matte, era come quel Parma è un pezzo della storia del nostro calcio, no? Adesso abbiamo negli ultimi anni l'Atalanta, che però secondo me non ha determinato come determinò quel Parma. Chiaramente le risorse economiche erano diverse, era un momento diverso della Serie A. Parma, insomma, poteva giocare con Thuram, Cannavaro, Buffon, Veron, Chiesa, Crespo, e la finale della Coppa UEFA, palla dentro, adesso non mi ricordo, palla dentro, velo di Crespo. Una cosa che molto mi piaceva era l'intercambiabilità che aveva con Chiesa, mi ricordo forse anche un gol contro la Salernitana, palla verticale, Crespo faceva velo, Chiesa riappoggiava, in quel caso invece Chiesa concluse di prima, insomma, destro potentissimo, e forse fu proprio il gol del 3-0, adesso non mi ricordo, però quel Parma era un po' la squadra di tutti. Io mi ricordo che quando iniziai a Espro la Master League, iniziai con il Parma, era una squadra, le magliette.
Beh, considerate che da ragazzino qua a Cagliari, tra virgolette, dovevi sempre avere una seconda squadra, perché il Cagliari comunque navigava tra Serie A e Serie B, quindi tutti Juventus, Milan, Inter. Io avevo scelto il Parma sia per i colori, sia perché comunque mi piaceva, era una signora squadra, quindi cioè proprio a testimoniare il fatto che in quegli anni il Parma era, cioè, un qualcosa, una squadra di tutti, una squadra simpatia, l'isola felice.
Sì, però con uno status da big, nel senso, perché c'è una dea, c'è un Atalanta che diventa una realtà importante, però secondo me, se uno guarda il calibro di quei nomi, anche a livello internazionale e anche in assoluto come giocatori, nell'Atalanta non ci sono elementi.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Così influenti proprio sul mondo del calcio, pensando a Crespo, pensando a Veron, pensando allo stesso Chiesa, e quindi c'era questo paradosso, no? Quindi in realtà, appunto, isola felice, in realtà di provincia, ma con una squadra da sogno, quindi questa è una cosa è rimasta. E anche a Firenze c'erano, appunto, tra i tanti non tra i pochi in realtà non tifosi della Fiorentina, c'erano diversi simpatizzanti del Parma. Anche questo è un ricordo che ho, sì, che può sembrare strano, no?
Sì, perché è una squadra che comunque rubava l'occhio, no? Per me era bellissimo. Non so neanche perché la Gazzetta era totalmente diversa. La Gazzetta pubblicava una pagina con tutte le maglie delle squadre, no? In disegnino a colori. Io non so perché, una di quelle che mi incuriosiva sempre, cioè io volevo vedere qual era la maglietta del Parma, cioè da quando mi sono affacciato al Parma fino a quando poi cambiarono con la Champion, sì, che quelle mi piacevano di meno, la maglia del Parma era praticamente una delle mie preferite in Serie A.
Era... Sì, sì, sarà parecchio per i colori, il giallo-blu forse abbinano bene, no?
Sì, 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 sì. Però sì, credo che, non lo so, sembra strano, no? Però se pensi a una delle squadre che proprio hanno determinato il livello del calcio e la Serie A agli anni 90, pensi proprio a quel Parma, no? Una realtà che non era disegnata per essere una big, però se l'è presa di diritto, perché andare a vincere a Parma era una Champions League in cui molto spesso, a parte le due coppe, erano due le coppe UEFA, no? E a parte quella situazione lì, però poi in Champions League ci andavano in due, quindi il Parma che lottava per il secondo posto era comunque una grandissima cosa. Andre, vengo da te.
Dimmi tutto.
Il primo gol che ti viene in mente di Hernán Crespo?
Allora, se devo dire un gol che proprio mi ricordo chiaramente, è un gol di testa quando giocava nel Genoa contro la Juventus a Marassi, che comunque era un bel Genoa, che addirittura stava in Europa League in quel periodo lì, se non sbaglio. E quindi questo cross con la difesa schierata, quindi non sembrava ci fossero i presupposti per il gol, però poi svetta sui difensori che non ricordo ora chi fossero e la mette lì. Poi se devo andare su altri gol che invece ho visto su YouTube, dico i due gol di tacco che sono molto uguali, uno con il Parma contro la Juventus e l'altro in Lazio-Brescia, due gol praticamente identici con cross rasoterra e colpo di tacco.
Il tacco alla Crespo, come diceva Marco.
Esatto.
Esatto. Marco, il tuo gol.
Direi il gol di tacco contro la Juve.
Sì. Era diverso, no? Si aspettava per vedere gli highlights, si aspettava la domenica sportiva e quindi quando arrivava il gol dici wow, no? Perché alle volte io non mi ricordo, avevamo sì, Telepiù all'epoca, no?
Sì.
Quindi però non sempre rimanevi a vedere la partita, al posticipo, insomma, c'era anche un medico in famiglia, insomma, per contestualizzare, no? Eri piccolo, quindi eri rapito da più cose, iniziavi a capire un po' come andava il mondo e quindi sì, mi ricordo che quello nella fattispecie lo vidi alla domenica sportiva e dici wow, no? Un gol di tacco alla Juve. Matte.
Sì, allora sicuramente quello è l'emblema, insieme anche tante semi rovesciate, le rivedevo una. Mi spiace per Marco, l'ho rivista contro il Cagliari, come in una vittoria contro il Cagliari, un'altra da più lontano col Piacenza, però sempre molto simile. Cioè, sempre, aspetta il rimbalzo del pallone e poi si gira. Sicuramente insieme ai gol di tacco, secondo me sono quelli più rappresentativi, però quello che mi è rimasto di più, sia per come l'avevo vissuto, fu quello di Lazio-Fiorentina 3-0 del 2001, del 2001-2002, che mi trovò abbastanza combattuto tra l'elezione della bellezza del gol, perché comunque su una respinta del portiere gli arriva il pallone fuori area, anche lì riesce a. Il pallone teoricamente rimbalza in modo non facile per permettere di coordinarti con quella potenza e con quella precisione, invece lui sempre con una sforbiciata comunque riesce a segnare. Ovviamente lì fu. Mi toccò particolarmente perché era una Fiorentina in declino e poi retrocesse e fallì, però era il percorso, diciamo, della squadra che aveva vinto la Coppa Italia, quella che poi arrivò a questo epilogo tremendo, e quello fu un momento pesante, perché comunque vai a perdere, cioè capisci che l'aria è cambiata, che il giochino è diverso, e quel gol me lo ricordo proprio anche emotivamente, perché mi dette quell'impressione lì.
E poi se non sbaglio, io sono d'accordo con Matte, insomma, la rovesciata contro la Roma mi colpì molto, ci fu un altro colpo di testa, secondo me molto bello, una girata fu in un Inter-Roma 3-3, insomma, io ho visto molti gol di Crespo. Quello di Matte, quello di cui parla Matte, è uno dei miei gol preferiti, perché io credo che addirittura non staccò il piede d'appoggio, cioè lui andò a prendere la palla da dietro, una palla tra l'altro altissima, la calciò perfettamente, la mantenne bassa. Il gol di Crespo in quel Lazio-Fiorentina, secondo me, è stato uno dei gol. Sai quando alle volte fai un gioco, no? E pensi, ok, i primi 10 gol che ti vengono in mente, e nei primi 10 gol che mi vengono in mente, quel gol di Crespo c'è sempre. Quindi ti direi quello lì. Poi parlando con la Fiorentina di quell'anno mi viene da chiedere perché invece alla fine, no? Poi una partita contro la Roma, Adriano col numero 90,
Davvero
che cosa
surreale,
fu?
surreale.
Surreale, eh? Mi ricordo quella partita, era quella partita che all'ultimo secondo, palla lunga, piede di Morfeo che tira una cannonata e rompe l'incrocio dei pali praticamente, però sì,
È partita
era
fuori
una
dal
bella.
contesto.
Sì, era una bella Serie A. Andre, siamo arrivati a quel momento. Hernán
Quel magico
Crespo
momento.
arriva in Italia per 8 miliardi, arriva al Parma, fa il suo trasferimento per 8 miliardi, se ne va, inizio estate del 2000, la Lazio è campione d'Italia, lo acquista per 110. Puoi analizzarmi, per favore, quanto saremmo costretti a pagare Crespo quest'oggi? O, dimmi tu, andrebbe probabilmente al Manchester City per 60 milioni da River Plate? Fammi sapere.
Questo è probabile, visto che le probabilità di vederlo, non lo so, nel Parma di oggi, abbiamo detto l'Atalanta, sarebbero molto basse. Comunque, cioè, pochissimo l'ha pagato il Parma, 4 milioni di euro, sì, più o meno, è una miseria considerando che il giocatore era già bello in rampa di lancio, non hanno preso un attaccante semi sconosciuto. E se dovessi fare un parallelismo, sembra un po' l'Alvarez che è andato al Manchester City di recente, quindi penso che la cifra sia, ma nemmeno più o meno quella, perché Alvarez non penso abbia già vinto la Libertadores, non lo so, quindi tra l'altro decidendola con una doppietta, quindi probabilmente,
però
anche
l'affare l'ha già fatto. Okay. Quando praticamente Crespo venne bloccato a gennaio,
l'ho preso prima dal Parma.
Sì, però cioè non era ancora messo nero su bianco, però poi non si rimangiarono la parola, qualcosa del genere.
Altro calcio, adesso sarebbe il governatore, il PSG avrebbe offerto 60 milioni e il River Plate avrebbe cambiato le carte in tavola.
Ma allora si mise in mezzo a di tuo il governatore dell'Argentina per non farlo andare al Parma, perché si pentirono tra virgolette di aver sottoscritto questo accordo col Parma, quindi come sì, poi però Mbappé adesso che si è messo in mezzo a Macron, così sì, si dice perlomeno.
Esatto, sì, però erano diverse le gerarchie calcistiche. Prima, se una squadra di Serie A si avvicinava e diceva ehi ragazzo, c'è la possibilità di venire a giocare da noi, una squadra tra l'altro come il Parma, che quando si avvicina a Crespo comunque aveva già messo in bacheca qualcosa di importante, è normale che si volesse andare, insomma.
Assolutamente.
No, sì, poi nello stesso pezzo che hai citato tu prima, Ale, addirittura c'è un passaggio in cui si dice che Crespo sognava di giocare nel River, e addirittura le squadre italiane erano un sogno inimmaginabile, quindi davvero era un altro periodo storico per la Serie A, un po' quello che è la Premier League oggi.
Secondo me senza dubbio, cioè, si stava lì, si stava al top e chiaramente c'era il fascino del credo che nella fattispecie in quegli anni 90 c'era più il fascino del Barcellona rispetto a quello del Real Madrid, correggetemi se sbaglio, però senza dubbio, insomma, sì, poi c'era il Manchester United, però se ti chiamavano l'Inter, il Milan, la Juventus, insomma, ma anche giocare, cioè, alla fine io mi ricordo, insomma, la Lazio che ebbe Boxic o comunque Jugovic, giocatori straordinari, la Roma che ebbe Feller, insomma, Cafu, cioè, tutti i calciatori così. Però, Ander, mi devi dare un prezzo, mi devi quantificare.
Io direi intorno ai 40 milioni. Penso che
il passaggio dal River,
al Parma, okay. Sì. Poi, chiaro, molto superiore quando si parla del passaggio dal Parma alla Lazio, perché era un giocatore di punta del campionato, una squadra comunque forte, se lo mandi in un'altra squadra che lotta per il titolo è ovvio che lo paghi di più. Penso che più o meno sia il prezzo pagato dalla Juve per prendere Higuaín dal Napoli, una novantina di milioni per me ci possono stare.
Quando lui andò dalla Lazio al...
No, dal Parma alla Lazio.
Scusa, dal Parma alla Lazio fu acquisto record. Sì, nessuno aveva mai speso così.
Infatti mi sa che Higuaín proprio l'ha battuto il record di passaggio di squadre nella Serie A.
Sì, credo di sì. Per cui, insomma, ha resistito per anni. Marco,
io sono d'accordo sull'ultima parte, dal Parma alla Lazio, quindi diciamo da una squadra buona a una super big di allora, ok, tra i 90 e 100 milioni, secondo me un pochino meno dal River a un eventuale Parma, cioè Alvarez non mi ricordo quanto è stato pagato, se una ventina di milioni, qualcosa del genere, quindi ecco, più o meno la stessa cifra secondo me alla fine.
Sì, secondo me non sarebbe venuto, cioè portandolo al presente, non sarebbe venuto in Italia nel primo trasferimento, in quello che poi l'ha portato ad arrivare in Italia, e non sarebbe rimasto in Italia in quello che poi l'ha visto passare alla Lazio. Cioè, secondo me sono tutte e due, fanno capire entrambi come è cambiato il vento, nel senso che sì, nel primo caso c'è un discorso di status, cioè ti rendi conto che anche, cioè, pur di andare in Italia, tante volte anche in realtà che non erano quelle storie, e comunque parla, era una big, però non è il nome che tutti conoscono, no? E il giocatore ci sarebbe venuto a piedi, a nuoto, cioè, effettivamente, e tanto che si mettevano anche poi in aperto contrasto con i dirigenti, tante volte che volevano tenerli, ma quindi sì. Sì, come cifra più o meno penso sui 20, sicuramente più alta degli 8 miliardi, però sui 25 milioni, non lo so, una cosa del genere. Dopo si va su cifre astronomiche, però secondo me non lo faccio fatica a vederlo, in realtà cioè alta a un'altissima rimanendo in Italia per quelle cifre, quindi mi viene da pensarlo appunto sì, per cifre di 80 milioni circa, però che va via.
Sì, anche perché non so adesso, una Fiorentina di adesso non va neanche a spenderli forse 25 milioni per uno in Argentina, cioè non lo so, un tempo forse si faceva più spesso questa il tentativo di trovare l'oro pagandolo magari poco, non lo so, adesso forse anche per via della crisi, quindi sì, c'è sempre questa ricerca del nome esotico, però forse con meno scouting rispetto a un tempo, così mi sembra di capire, perlomeno col Sud America. Ed ecco che adesso arrivano tutti i sudamericani in Serie A.
È come se rimanesse dentro un circolo già definito, probabilmente legato anche al ruolo dei procuratori, forse è cambiato tanto rispetto a quegli anni, e quindi tanti discorsi un po' più esotici, un po' più particolari, forse sono meno replicabili. Però
prima poi era più legato anche a proprietà, cioè tipo adesso la proprietà del, cioè in quei periodi la proprietà del Parma l'aveva comunque agganci in Argentina, Brasile, comunque tutto Sud America tramite il Parmalat, magari anche Cirio aveva agganci, insomma adesso è un po' forse meno legato alle aziende di famiglia, più legato appunto ai procuratori, come dicevi tu, Matt.
Sì, e è stato anche, secondo me, sono d'accordo con la vostra disamina, ed è stato, non è stato un caso che poi, insomma, quando c'è un primo cambio di status, no? Quando Roman Abramovic compra il Chelsea, la prima cosa che fa è va a bussare e dice: ah, voglio Hernan Crespo.
Voglio il bomber della Serie A.
Sì. Crespo e Veron.
Esatto.
E quindi raccontano un po' quello che abbiamo detto. Ce lo siamo goduto, fortunatamente è passato in Italia e se ne è innamorato anche lui, no? George, Hernan George Valdanito Crespo, uno dei colpi più grandi degli anni 90. Questo episodio di Colpo da 90 finisce qui. Ringraziamo Marco Deiana per averci portato in questo viaggio. Grazie Marco.
Grazie a te Ale e a tutti.
Grazie Andre.
Grazie Ale, grazie a tutti.
E grazie anche a Matteo Baldini, e noi ci vediamo alla prossima con Colpo da 90. Ciao!
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.